Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Noi abbiamo il culto della personalità, eppure spesso non sappiamo cosa essa sia. Diciamo frasi continuamente tipo quel tizio ha una spiccata personalità, oppure quell'individuo è privo di personalità. Sappiamo che è un elemento importante della vita, dello stare in società, ma non sappiamo perché lo è e che cosa è in effetti. Si pensa che uno ce l'abbia o non ce l'abbia, e questo è un grave errore. Non sappiamo però come costruirla o come raffinarla, e ci sembra che sia tutto destinato al caso. Altro grande errore. Oggi vi racconto come e perché è importante costruirsi una personalità, e lo facciamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Questa è una di quelle puntate emerse da una domanda che mi avete fatto su Instagram più e più volte. Ho ricevuto domande, infatti, soprattutto da parte di persone giovani che mi chiedono: Rick, ma perché la gente mi dice che non ho una personalità? Cosa vuol dire? Come faccio? Mi fa star male? E mi rendo conto che c'è grande confusione. Vedete, noi pensiamo spesso che personalità e carattere siano la stessa cosa. Uno c'ha carattere uguale uno c'ha personalità. E già questo è un errore rimarchevole. Infatti il carattere è in gran parte innato, è il corredo emotivo cognitivo con cui reagiamo agli stimoli del mondo. Cambiarlo è quasi impossibile, possiamo raffinarlo, ma lo dobbiamo in gran parte accettare. La personalità invece è diversa. Intanto deriva da persona, che deriva dal latino maschera, e la personalità è ciò che la persona esprime di sé, e questo ha a che fare con altri aspetti della nostra vita. La personalità, infatti, è qualcosa che si sviluppa, che si costruisce e su cui si può lavorare. E ci sono, secondo me, alcuni atteggiamenti utili a fare esattamente questo. Il primo dei quali è non vivere sulla difensiva. E ne approfitto per dirvi che vivere sulla difensiva è sbagliato. Vivere il mondo sempre con la paura di non essere al sicuro è sbagliato, e vedremo perché. Ma in alcuni aspetti della vita stare in sicurezza è una cosa importante, per esempio usando una VPN. Sì, perché una VPN oggi mette in sicurezza la tua navigazione online. Sempre di più usiamo connessioni poco protette all'università, quella della città dove vivi, gli hotspot di Starbucks, quello solo a Milano ovviamente, in giro per bar, pub, ristoranti, e quindi significa che i tuoi dati in entrata e in uscita potrebbero essere accalappiati da intenzioni poco chiare, e avere una VPN è un ottimo modo per criptare questi dati sia in entrata che in uscita, e quindi mettersi in sicurezza. E NordVPN è una delle VPN più importanti al mondo, che da qualche mese è anche partner di Daily Cogito, con nostra grande e loro grande soddisfazione, ma anche vostra, perché spesso ricevo messaggi di persone che usano NordVPN grazie al nostro sconto del 73% con 4 mesi gratis in più sul piano dei 2 anni, cioè tanta roba. E ne sono molto contenti, molto soddisfatti. Io stesso uso NordVPN da più di 2 anni e non potrei più farne a meno, perché la sicurezza è una cosa importante e la VPN ti dà qualche altro servizio. Per esempio ti permette di navigare da Milano, ma geolocalizzare il tuo indirizzo IP come se fossi a Rio de Janeiro, non per fare virtualmente il carnevale di Rio, ma in realtà per poter accedere a siti e contenuti che non sono disponibili nel tuo paese, che non è niente male. Quindi, se andate al codice sconto in descrizione o col comando NordVPN in chat durante la live, accederete al codice sconto DUFER, che vi permetterà di avere questo grande vantaggio: 73% di sconto sul piano dei 2 anni con 4 mesi gratis in più. Oltre a tutto questo, un servizio soddisfatti o rimborsati, quindi non c'è veramente nessuna scusa. Andate a usare NordVPN, che ringraziamo per sostenere la trasmissione. E prima di tornare a parlare di personalità, voglio anche ricordarvi che nelle prossime settimane ci saranno tantissimi eventi in giro per l'Italia, e per esempio questo weekend saremo a Lucca per il Lucca Comics, che finalmente torna! Che bello! E durante il Lucca Comics mi capiterà di presentare in anteprima il mio nuovo vecchio romanzo, I Pianeti Impossibili. Romanzo che ho scritto nel 2013, pubblicato nel 2014, riedito oggi senza metterci mano, perché in realtà siete in pochi ad aver letto questo romanzo, che era stato edito da un piccolo editore veneziano, e con Polignani abbiamo deciso di dargli una nuova veste. Peraltro la copertina bellissima è di Ari, è una copertina molto concettuale che potete capire soltanto leggendo il libro. È un po' emozionante perché questo è un libro che ho scritto molto tempo fa, in un periodo turbolento della mia vita. Ripubblicarlo così com'è, con un'introduzione comunque tutta nuova, è un po' come denudarmi, non in senso pornografico, in senso letterario. Quindi venite a trovarci a Lucca, avrete la possibilità di avere le anteprime di questo nuovo romanzo, io non vedo l'ora, e poi guardate sul sito ricdufer.com alla sezione eventi per tutti quanti gli eventi delle prossime settimane, ce ne sono tanti e vi aspettiamo. Ma adesso direi di tornare a noi. Dicevamo, non vivere sulla difensiva, che è la prima e più importante regola per costruirsi una personalità. Ma alle regole torneremo più tardi. Adesso vorrei chiedermi e chiederci perché costruire una personalità? Beh, dobbiamo capire prima che cosa si intende parlando di personalità. Io credo che la personalità sia un elemento fondamentale nel nostro rapporto con il mondo. Attraverso di essa ci rendiamo riconoscibili e distinti dal resto. Quando diciamo che quella persona ha una personalità, in realtà lui ha una personalità, non diciamo personalità, e poi capiremo anche perché. Quando diciamo che qualcuno ha una personalità, diciamo che quella persona si distingue dal resto, che me la ricordo quella persona, che mi ha colpito, che ha lasciato un'impronta. E quindi noi ci rendiamo riconoscibili grazie a una personalità. In secondo luogo, mettendola a frutto, usandola questa cosa, noi riusciamo a valorizzare le nostre caratteristiche, perché come vedremo la personalità è l'espressione di nostre caratteristiche, non è una cosa inventata dal nulla che esiste o non esiste, no, è una cosa che emerge da quello che già siamo. Inoltre la personalità, grazie a queste sue caratteristiche, ci aiuta a scoprire quel che di buono possiamo fare per noi stessi. Potremmo dire che avere una personalità è un ingrediente essenziale per scoprire il nostro ruolo, i nostri talenti. Cos'è che possiamo fare con noi stessi? Com'è che possiamo metterci a frutto in modo veramente adeguato, diventando anche soddisfatti e realizzati? Ecco, da questo punto di vista, essere senza personalità significa essere indistinguibili, significa essere difficilmente riconoscibili o ricordabili, non lasciare una traccia, vuol dire in fin dei conti amalgamarsi all'indifferenziato. Ed è per questo che lo viviamo come una cosa negativa quando qualcuno ci dice sei senza personalità. E che vogliamo ammetterlo o meno, tutti desiderano essere riconosciuti, ovvero essere ricordati in modo distinto dagli altri. Questo ha a che fare con la nostra biologia. Perché? Perché in realtà essere riconosciuti significa distinguersi e quindi lasciare una memoria negli altri e quindi avere un vantaggio anche a livello biologico, evolutivo. Distinguersi significa essere riconosciuti e quindi, ah, lui è quello là. E questo ci porta dei vantaggi, ma ha anche a che fare con la nostra storia culturale. Ha a che fare con il saper lasciare una traccia negli altri. Una persona dotata di personalità potrà farsi ricordare e quello che ci racconta avrà un effetto sul nostro modo di vivere e di vedere il mondo. E quindi tutti quanti desiderano essere ricordati, desiderano quindi avere una personalità. Anche il più nichilista che dica non mi interessa venire riconosciuto, io voglio vivere nascosto, fidatevi, farà di tutto per esserlo, anche col suo nichilismo. Anzi, spesso il nichilismo è un atteggiamento di posa per essere ricordati ancora meglio, per distinguersi. Però questo è un altro discorso. Per tutti questi motivi, non avere personalità è considerata una cosa negativa, ma va ovviamente commisurata ad alcune condizioni. Per esempio, va correlata all'età. Se uno ha 15 anni, ha meno peso il fatto che non abbia una personalità. Se uno ha 40 anni non ha una personalità, beh, diventa un po' più grave, perché a 15 anni è anche abbastanza normale e consueto che uno non abbia il bagaglio di esperienze utili per sviluppare una personalità e sia ancora in quella area indifferenziata di sviluppo psicofisico che non lo rende particolarmente riconoscibile. Quindi questa è la risposta che io do di solito a chi mi scrive, magari è molto giovane, non è un problema. Certo, significa che magari puoi porti il problema adesso e iniziare a mettere in atto alcuni comportamenti che ti porteranno a cambiare questo aspetto. Però, insomma, con l'età la cosa va assolutamente collegata. Va collegata anche alle aspirazioni di qualcuno. Esistono caratteri che vivono peggio da esposti. Quindi, per quanto tutti quanti in più o meno desideriamo essere riconosciuti, non tutti desiderano essere riconosciuti in un modo plateale. Quindi può essere che un carattere più timido, un po' più introverso, di fronte all'idea di essere riconosciuto, magari si senta a disagio. E questo ci può stare. E va collegato anche all'ambiente. Nella savana è meglio non distinguersi. Infatti i camaleonti vivono meglio di quelli con i colori sgargianti, perché i predatori sono pronti a riconoscerti e mangiarti le chiappe, ma questo non c'entra con noi, perché nella nostra società coltivare la propria personalità è una cosa positiva, significa avere cura di sé, e credo che questo sia un punto essenziale da cui partire. Abbiamo parlato all'inizio della puntata del trittico carattere, persona, personalità, giusto? Ecco, qui secondo me si gioca la comprensione di questo fenomeno chiamato personalità. E quindi vorrei proporvi un ragionamento e dopo questo ragionamento darvi qualche consiglio, secondo me utile per allenare questa nostra caratteristica. Partiamo dal presupposto secondo cui ognuno di noi possiede una serie di doti naturali, chiamiamole così, caratteristiche più o meno irriducibili che ci formano in quello che siamo. E queste caratteristiche, queste doti naturali, le chiamiamo carattere. Ora, non posso aprire oggi la diatriba su quanto il carattere dipenda dalla genetica e quanto dall'ambiente e quanto dalle primissime esperienze di vita. Queste sono ipotesi che non possiamo adesso sciorinare. Sappiamo che il carattere è una roba molto forte dentro di noi, in profondità, che in qualche modo non riusciamo a gestire in modo semplice, perché questo corredo di caratteristiche ce lo portiamo dietro per tutta la vita. L'essere molto timidi o poco timidi, essere estroversi, a volte in modo anche fastidioso, l'irascibilità, l'emotività, il distacco, la freddezza, eccetera, 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 sono caratteristiche basilari che formano il nostro carattere. Ora, che cos'è il carattere? Perché non ha a che fare, ha a che fare, ma non corrisponde come sinonimo alla personalità? Perché il carattere, intanto, è quella che potremmo definire una radice prepersonale. È la radice prepersonale di come poi ci comportiamo. Ed è prepersonale perché non ha a che fare con ciò che siamo, ha a che fare con l'eredità che riceviamo, di nuovo, dalla genetica, dalla natura, dall'ambiente, quella roba lì che sta alla base e che ci forma. Sono quelle del carattere caratteristiche meno differenziate e meno numerose. Non sono tantissimi, non sono tantissime le radici del nostro carattere, sono qualche decina, ma poi in realtà si moltiplicano nelle combinazioni fra di loro. Quindi c'è la persona timida ma irascibile, che però ha anche una grande emotività, c'è la persona fredda, molto distaccata, che però vive male certe situazioni, cioè, sono caratteristiche che poi nelle loro combinazioni formano quello che chiamiamo carattere, ma non sono tantissime queste caratteristiche. E la cosa fondamentale è che nel carattere gran parte di quello che lo compone va accettato attraverso un riconoscimento. Io sono così. Posso lavorarci, posso smussare, posso raffinare, ma non posso cambiarlo. Se faccio l'esempio personale, ora voi mi vedete, beh, sicuramente c'è chi magari vede solo questo video, ne ha visti altri due, quindi non può conoscermi, però magari chi mi segue da tempo e ha visto tanti miei video sa perfettamente che io ho un carattere molto esuberante, molto estroverso, a volte addirittura estroverso in modo incosciente e irresponsabile, però sappiate che adesso per me questo è un punto di forza, un'energia che utilizzo. Quando ero adolescente questa roba me la vivevo malissimo perché facevo un sacco di figure di merda ed ero spesso visto come un agente del caos. Lo sono ancora, ma in modo più consapevole. Allora invece ero proprio caotico in tutti i modi che potete immaginare e questo mi ha creato problemi. Con il tempo, a un certo punto mi sono detto, sai cosa, questa roba la voglio eliminare. E quando ho cercato di eliminare questa cosa, ho vissuto malissimo. Cioè, c'è stato un periodo in cui cercavo di reprimere, negare, cambiare questo aspetto, ma non potevo. Cioè, non è che potevo decidere da un giorno all'altro o anche in 10 anni di vita di non essere più estroverso. esplosivo, energico, perché stavo male, era un animale in gabbia. E poi col tempo ho imparato a dire, no, questa roba va riconosciuta, accettata e smussata laddove possibile attraverso gli strumenti che il mondo mi dà. Però il carattere non posso mutarlo radicalmente, devo accettarlo. Ecco, carattere e doti innate ci formano come se fossero la nostra materia grezza. Cioè è quello di cui siamo composti alla base, su cui poi costruiamo delle cose o da cui traiamo ciò che poi diventiamo, e capirete un po' meglio fra poco questa frase. Su tutto questo magma basilare e radicale e innato e imprevedibile, si innestano la persona e la personalità, le quali sono due facce della stessa medaglia. Infatti persona, che cos'è persona? Persona è la maschera, è etimologicamente la maschera dal latino, ovvero l'immagine fenomenologica che gli altri hanno di me. Il fenomeno, ciò che mi si para di fronte. La persona è l'altro nel modo in cui si para di fronte a me. L'immagine che io produco dell'altro per capirlo, per relazionarmi. Infatti persona è sempre l'altro. Nessuno tratta se stesso da persona. Io tratto me stesso da individuo, tratto me stesso da carattere. Io ho una relazione intima col mio carattere e con la mia personalità, ma io non sono persona per me stesso. Federico è persona per me, Arianna è persona per me, io sono persona per loro, sono una maschera, ma non perché fingo, ma perché loro si formano un'immagine di me. E la stessa cosa fate voi. È come dice Simone Weil nel bellissimo libro La persona è il sacro. Nessuno è persona a sé, è il sacro, quello che lei chiama sacro, è proprio ciò che intimamente è in relazione solo con me stesso. E questo è un punto importante da capire, perché vedete, ciò che chiamiamo persona dipende poco da me e molto dagli altri e dalle interazioni che ho con il mondo. Io faccio delle cose, dico delle cose, compio delle azioni e divento persona diversa per chi mi vede da diverse prospettive. Questa cosa ha a che fare con quello che io faccio, ma ha a che fare soprattutto con ciò che gli altri vedono di me. La persona è il prodotto delle diverse prospettive su di me, è i 100.000 di Pirandello, se vogliamo proprio fare un esempio abbastanza famoso e chiaro e immediato. Persona può esserlo, anzi lo è, anche qualcuno di indistinguibile dagli altri. Provate a pensarci, anche qualcuno privo di personalità ai nostri occhi è una persona. Ma difficilmente diremmo persona uno che ha una grande personalità. Perché questo? Beh, perché la personalità è il risultato dell'uso consapevole di sé. A differenza della persona, di questo concetto comunque fondamentale, che è l'impressione che gli altri hanno di te, la personalità è il frutto dello slancio verso il mondo, ovvero è l'impressione che tu lasci sugli altri. Cioè capite che è una roba diversa, è come se la persona fosse una traccia che lo sguardo altrui lascia su di me, un'impronta su di me. Ma la personalità non è un'impronta degli altri su di me, è la mia impronta sugli altri. È qualcosa che gli altri acquisiscono da me, non qualcosa che gli altri mi impongono. E da questo punto di vista persona e personalità potrebbero addirittura sembrare antagoniste. Poi non è così, perché è una cosa un po' diversa, però potrebbe anche sembrare. Carattere e persona, ed è qui che volevo arrivare, molto importante, carattere e persona formano un materiale grezzo e poco definito. Nel carattere e nella persona non c'è me. Non sono distinguibile. Il carattere, perché il mio carattere, per quanto poi sia una combinazione unica di elementi, però è molto simile. Quanti caratteri simili possiamo trovare? Io sono estroverso, sono esposto, emotivo, irascibile ma controllato. No, in realtà non sono anche irascibile. Sono certo che lì fuori potete trovare migliaia di persone che sono molto simili a me. Quindi il mio carattere non mi distingue dal resto, così come la mia persona non mi distingue dal resto, perché per definizione qualcosa che gli altri vedono di me non è distinguibile dal resto. Sono modelli che vengono applicati. Ecco, quindi carattere e persona sono un materiale grezzo. Provate a immaginare così. Immaginate la personalità come il frutto del lavoro di uno scultore che dal grezzo, formato da carattere e persona, trae le forme più definite della personalità. Questa metafora significa che la personalità non può essere una menzogna rispetto a ciò che io sono. Dal pezzo di marmo da cui Michelangelo ha tratto il David, l'esempio degli esempi, perdonate ma non sto qua a cercarne uno di troppo lontano, da quel pezzo di marmo da cui Michelangelo ha tratto il David non si poteva trarre una Tesla. Non si poteva. Perché? Perché io sono fatto di materiali ben precisi, il carattere, e ho a disposizione strumenti che l'ambiente mi mette a disposizione, la persona. Allo stesso modo quel pezzo di marmo è fatto di un materiale ben preciso, il marmo, e ha dimensioni di un certo tipo, da cui non puoi trarre un'automobile. Magari sì, non so neanche adesso, non mi ricordo le proporzioni del marmo da cui ha tratto. Magari poteva anche come dimensioni trarre una Tesla, ma l'epoca era comunque quella sbagliata, quindi non credo proprio, e i materiali manco a parlarne. Una Tesla di marmo potrebbe essere una bella idea, però stiamo andando decisamente fuori strada. Il punto è che quel materiale grezzo mi dà dei vincoli. La mia personalità non può mentire del tutto rispetto al materiale di partenza, perché il materiale di partenza mi dà dei vincoli. Io sono estroverso, non posso sviluppare una personalità da agente diplomatico. Non posso, non lo sono, non lo sarò mai. E posso star lì a lavorare su me stesso, eh? Ma poi alla fine dei conti, se la mia personalità contraddice il materiale di partenza, questa roba si vedrà. E sarà inevitabile. Se la personalità è una menzogna, diventa una maschera come la persona, solo proiettata in avanti, prima o poi tutti lo scopriranno e faremo delle figuracce e non impareremo più nulla su noi stessi. Perciò, la personalità, che cos'è? È, secondo me, la consapevole espressione di quel che io sono. È il compimento dell'uso di sé. È la realizzazione di quella formula famosa del conosci te stesso. Cioè personalità è ciò che emerge quando uno si riconosce. Riconosce il suo carattere, riconosce il modo con cui gli altri lo vedono e si slancia verso il mondo chiedendosi come faccio a usare questo materiale grezzo, come faccio a scalpellare il marmo in maniera da venire fuori e venendo fuori essere distinguibile, riconoscibile. E questa personalità, una volta scoperta, comporta cose che sono preziose. Prima di tutto, la confidenza con il proprio carattere. Io quando ho cominciato a riconoscere quello che ero, smettendo di rifiutarlo e dicendo questa roba devo usarla, ho cominciato a far pace con le mie caratteristiche. Prima me le vivevo male. Odiavo il fatto di non essere sempre ipercontrollato, diplomatico e freddo nelle situazioni di difficoltà. Detestavo questa roba qua. Mi stava sulle balle. A volte ancora oggi mi sta sulle balle, però ho semplicemente capito che quello è uno dei miei vincoli. Io sono fatto così, stop. Entro quei limiti devo giocare la mia espressione. Quindi sviluppare una personalità significa avere un po' più di confidenza con quello che si è. Ed è molto importante questo. In secondo luogo, la personalità è anche caratterizzata dalla capacità di spiegarmi, di dire chiaramente quello che desidero comunicare. Personalità significa uso chiaro del proprio linguaggio. Di nuovo, io trovo un mio linguaggio con cui ho confidenza, che è mio, uno stile mio espressivo, e mi slancio verso il mondo e mi rendo comprensibile agli altri. Avere personalità significa anche essere chiari nel proprio modo di comunicare. Nessuno che sia sfumato, sofistico, fraintendibile, poco chiaro, avrà una personalità. Non diremo mai che una persona che comunica in modo confuso abbia una personalità. E la personalità si sviluppa anche grazie al miglioramento del proprio linguaggio, ricordiamocelo questo. In terzo luogo, la personalità comporta anche la facilità nel circondarsi di propri simili. Facendomi riconoscere, le persone capiscono meglio chi sono e hanno più strumenti per chiedersi «ma io con lui voglio avere a che fare?». E questo fa tutta la differenza del mondo, perché il contrario mi spinge alla casualità delle relazioni. Se uno non ha personalità ed è indistinguibile, indistinguibili saranno i motivi per cui la gente si lega a lui. E questa è la ricetta per il disastro. Ma non solo, perché qualcuno potrebbe dire, vabbè, non è bello essere circondato solo dai propri simili. È inevitabile circondarsi di propri simili, ma la personalità è anche ciò che ti permette di avere a che fare con i dissimili senza avere paura. Perché avere personalità significa avere solidità e confidenza con quello che uno è. E quando trovo qualcosa che differisce da quello che io sono, non mi sentirò sotto attacco. Non mi sentirò necessitato a farlo scomparire, a toglierlo di mezzo. Non avrò quell'insicurezza che mi porta a chiudere la porta in faccia, scusate la ripetizione, a chi non corrisponde a ciò che si confà alla mia personalità. Spero di essermi spiegato senza troppi giri di parole. E questo è molto importante, perché molto spesso invece noi vediamo in giro per il mondo persone che osteggiano, ostacolano la diversità perché si sentono attaccate da quella diversità. Ecco, io credo che quella sia la più drammatica mancanza di personalità, e questo avviene in tantissimi ambiti. E infine, personalità comporta anche il potere di trarre vantaggio dalle avversità. Perché di nuovo, il fatto che il mondo contraddica quello che io desidero non diventa più il motivo per chiudermi e rifiutare il mondo, diventa motivo eventualmente di accrescimento, quando possibile. Ed è per questi motivi che non avere personalità non è desiderabile, perché non è desiderabile non avere confidenza con il proprio carattere, non è desiderabile essere incapaci a spiegarsi, non è desiderabile essere poco chiari a esprimere quello che si sente, è disastroso per la vita, non è desiderabile far sì che le proprie relazioni siano casuali e incontro gente e vedo cose e poi divento amico un po' a casaccio di chi capita. È un modo povero di vivere. Ed è un modo povero di vivere sempre chiudersi in casa di fronte a qualsiasi cosa che contraddica il mio sistema di valori e l'idea che mi sono fatto di me stesso. Insomma, non è un modo facile di vivere. E questi sono i motivi per cui costruirsi una personalità è una missione che uno deve portare avanti. E non è che può dire semplicemente, ma sì, fa lo stesso. Non fa lo stesso. No, assolutamente. Fa tutta la differenza del mondo. E nel corso del tempo io ho individuato alcune regole, regola è una parola veramente grossa, alcuni stratagemmi, sotterfugi, per aiutarsi nello sviluppo della propria personalità. Come sempre, io adesso ve ne racconto tre, ce ne sarebbero molti altri, però non possiamo far durare la puntata 2 ore, anche perché abbiamo fatto 2 cogitate, ieri la monografica, cioè ormai vi sto riempendo di contenuti come un pazzo, quindi cerchiamo di stare nei limiti, per quanto possibile, e prendeteli come spunti, non come regole. Sono cose che ho imparato nel corso della mia vita più o meno recente e niente, la prima regola l'ho già detta all'inizio ed è fondamentale: non vivere sulla difensiva. Ragazzi, questa è una regola fondamentale, non solo perché è centrale nell'argomento che sto trattando, ma perché io vedo continuamente intorno a me gente sulla difensiva, che vive ogni aspetto della vita sulla difensiva. Ed è una roba terribile. Il fatto che il mondo ti sembri una continua serie di attacchi non è la scusa buona per ritirarsi al fine di conservarsi intatti. Perché essere sulla difensiva è proprio quella roba lì. Io adesso sono in un'immagine di me stesso perfetta e non voglio che il mondo la cambi. Cazzate! Nessuno può conservarsi intatto a lungo. Ma non può conservarsi intatto neanche per 3 secondi della vita. È una convinzione nostra, è un tentativo di difenderci. L'idea che quello che sono ora è quello che sarò fra 30 anni. Cazzate, non è vero. Smettiamola di nutrire questo suicidio intellettuale e non solo intellettuale. E accade la cosa veramente terrificante, e credo che questo faccia nascere molto spesso la domanda che mi è stata posta da persone giovani su Instagram, accade soprattutto in adolescenza questa cosa. Pensare che in adolescenza si possa restare intatti è al tempo stesso inevitabile, perché noi vogliamo che la vita si fermi, in adolescenza cambiamo tantissimo e vogliamo che il cambiamento la smetta. It's time to stop, come si suol dire in questi casi. Però è anche una follia. È una follia perché l'idea che vai bene così come sei è sempre sbagliata nella vita. Dobbiamo sempre cercare modi per accrescerci, migliorarci, maturare. Siamo in divenire e non vai bene così come sei. Non vado bene così come sono. Cambierò, e se voglio mantenermi intatto, cambierò in modi inconsapevoli, facendomi molto male. È un'idea orribile. Ed è ancora più orribile in un momento della vita come quello dell'adolescenza, dove invece bisognerebbe essere aperti a scoprire la diversità che la vita ci permette di incontrare. Certo, l'adolescenza è un casino di merda, ragazzi, e siamo perfettamente d'accordo, ma pensare di potersi difendere dai cambiamenti che il mondo mi porta di fronte è una menzogna che ci autodistrugge. Vivere sulla difensiva, infatti, ben lungi dal proteggere l'immagine che abbiamo di noi stessi, significa venire travolti dai cambiamenti in modo però inconsapevole e diventare in questo modo ciò che non siamo. Perché quando non capiamo i cambiamenti che il mondo ci impone attraverso il fatto di essere uno stronzo, il mondo è uno stronzo e lo dobbiamo dire chiaramente, il mondo non è un posto giusto, il mondo è un posto assolutamente iniquo, e quando il mondo ci impone gli spigoli che ci cambiano, se ci mettiamo sulla difensiva, fidatevi, cambieremo, ma senza accorgercene, e diventeremo qualcuno che non volevamo essere. Se invece ci rendiamo conto del fatto che bisogna affrontare quegli spigoli, beh, le regole cambiano. Infatti la personalità, ciò che chiamiamo personalità, è qualcosa che si sviluppa in un atteggiamento di sana sfida con il mondo. Letteralmente sfida. Scusatemi, se volessi prendere una citazione letteraria, è meglio un giorno da Capitano Ahab che mille da Sogliola. Capitano Ahab è uno che è completamente scemo, perché la sfida la ricerca anche oltre ciò che è ragionevole, ma è meglio lui di uno che invece si convince piattamente come una sogliola priva di personalità che il mondo lì fuori vada rigettato e che è meglio restare quiescenti in attesa di non si sa bene quale apocalisse che arriverà. È una scelta assolutamente assurda che ti fa sprecare un sacco di tempo e tante possibilità. Stare sulla difensiva, in fin dei conti, è il tentativo di evitare di fallire. Ed è questo il vero problema di chi si convince di potersi conservare in un cristallo del tempo. La personalità si sviluppa con gli spigoli, prendendo gli spigoli continuamente. Sono gli ematomi degli spigoli che il mondo ci butta addosso a farci dire: ah, guarda, sono fatto così. Sanguini, ti fa male e poi dici: ok, la prossima volta agisco in questo modo, in conformità ai vincoli che in me stesso ho scoperto, in conformità a quelle parti del mio carattere che non posso cambiare, ma ho visto e forse posso accettare e magari anche smussare. La personalità si impara fallendo, si riconosce attraverso le cose che non funzionano. Se uno sta sulla difensiva, non incontrerà mai alcuno spigolo, o meglio, ne incontrerà, ma evitandoli continuamente poi ne incontra uno talmente grosso che non gli fa un ematoma, gli disintegra la casa. Non è esattamente un buon affare. Evitare gli spigoli del mondo non elimina la sofferenza. Rendetevene conto di questo. Chiunque si convinca che chiudendosi in uno stato di autodifesa continua potrà evitare di soffrire, soffrirà. Forse ancora di più rispetto a quelli che hanno fatto pace con il fatto che il mondo è un po' stronzo. Il secondo spunto ha a che fare con la competizione. Competi con te stesso, non competere con gli altri. Questa è una regola importante per sviluppare una personalità. Infatti questa è il risultato, come dicevo, di una sfida, di una competizione, ma non con gli altri. Il mondo che devi sfidare non è il mondo degli altri, non è che devi misurartelo in bagno con gli altri, i tuoi amici, non è quello, anche perché è una cosa un po' sessista da fare. In realtà il punto fondamentale è che devi misurarti con te stesso sempre. Infatti chi compete con gli altri, chi se lo misura in bagno, rischia di sviluppare un'immagine distorta di sé, perché si preoccupa di mostrare agli altri ciò che secondo lui vogliono vedere. E questo è sbagliato. È sbagliato perché è un rovesciamento devastante. È un rovesciamento che ci porta a confondere persone e personalità. E che ci porta a sviluppare una personalità in aderenza a quello che gli altri sono. E quella non è personalità. È un'altra maschera. Quello non riconosce i miei vincoli, riconosce i vincoli che gli altri mi impongono. Insomma, se uno si mette in competizione con gli altri e non con se stesso, non riconoscendo i propri vincoli e il proprio materiale grezzo, rischia di diventare qualcosa che secondo lui gli altri vogliono che egli sia. Rischia di vivere la vita di qualcun altro. E quella roba lì prima o poi crolla inesorabilmente, perché lui sarà qualcosa in contraddizione a ciò che è davvero. E prima o poi quella cosa crolla. La personalità invece si sviluppa misurando i progressi che ho fatto nei confronti di me stesso. In questi giorni è una cosa su cui sto riflettendo moltissimo, proprio in conformità in occasione della ripubblicazione di Pianeti Impossibili. Questo è un libro di 7 anni fa, in realtà scritto 8 anni fa. E io in questi giorni sto pensando tantissimo, ma in questi 8 anni, io, nella competizione con me stesso, cosa ho fatto? Ho vinto oppure ho perso? E sto ragionando molto e prima o poi sicuramente ne trarrò qualche conclusione, forse, e adesso sono ancora in alto mare nell'autovalutazione, però nel corso del tempo mi sono accorto che ha rafforzato enormemente la mia personalità, cioè il modo con cui gli altri mi riconoscono, l'aver misurato mano a mano i progressi che facevo nei confronti del me stesso di ieri. Ed è quello che devo, con cui devo competere. È quello l'individuo che devo superare, il me stesso di ieri. Devo guardare a ieri e dire, no, io oggi sono un individuo più in linea con quello che vorrei essere. E questo ha a che fare con la personalità. Il terzo spunto, forse il più pratico di tutti, circondati di persone sincere, non simpatiche. Basta con le persone simpatiche, basta! Non ne posso più delle persone simpatiche, le persone che ti fanno stare a tuo agio, basta! Gli amici, quelli proprio che ti tirano fuori le cose importanti, sono quelli che prima dell'elogio ti danno un coppino perché non sei stato all'altezza delle tue potenzialità. Perché riconoscendoti si accorgono del momento in cui non eri in conformità con i tuoi vincoli. Hai proiettato qualcosa di te che non eri tu. Questo è ciò che fa un amico. Io l'ho imparato sulla mia pelle. Perché se non avessi avuto degli amici che nel corso della vita mi dicevano Rick, che cazzo stai facendo? Forse non sarei qua a raccontarvi queste cose qua. Forse sarei a fare altro. Ad avere una personalità diversa o non averne nessuna. Stare sulle difensive, quello che dicevamo prima, significa anche circondarsi di persone divertenti, ovvero neutrali, ovvero casuali. Significa circondarsi di persone che non ti riconoscono, perché tu non dai loro la possibilità di farti riconoscere, perché tu stai sulla difensiva e stare sulla difensiva ti rende indistinto e indistinguibile. La personalità nasce dalle sincere critiche mosse da chi ti conosce e ti vuole bene. Questo è quello che dobbiamo cercare. Le relazioni vere sono quelle che ti aiutano a costruire la tua personalità. E l'aiuto degli altri in questo è determinante. Ed è per questo che spesso stare sulle difensive significa stare da soli, non avere nessuno intorno. E sapete quanto io, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, quanto sia importante la solitudine vissuta in un certo modo. Ma la solitudine non può essere la scusa buona per non esporsi. Deve essere il momento in cui, dopo l'esposizione, ridò ordine alla mia vita. E lì imparo qualcosa su me stesso. Circondatevi di gente sincera, non di gente simpatica. E i sinceri diventeranno più simpatici dei simpatici non sinceri. E questa è una cosa per me fondamentale. Ho detto un sacco di roba, ma sappiate che per me il contenuto che vi ho dato questa sera, in questa puntata, è una delle formule della felicità. Avere una personalità, esprimere se stessi, rispettando i propri vincoli, ma usandosi in modo consapevole, venendo distinto dal resto e lasciando un ricordo tangibile nella mente degli altri, per me è uno dei sinonimi di felicità. Poi per gli altri può essere una cosa diversa, in questo siamo molto differenti, però questo a me ha dato un'enorme serenità. Sapere che quando mi esprimo, esprimo me stesso, con i miei vincoli, i miei difetti e le mie caratteristiche. E sapere che questo comporta il riconoscimento di qualcuno che dice, ah, questa cosa l'ha detta lui, e non si è detta, questa cosa ha a che fare con la serenità, con la felicità e con la realizzazione di sé. E quindi vi consiglio di provarci. Magari mettendo un po' in atto questi consigli e potreste scoprire qualcosa di buono, almeno lo spero. E come sempre ho la speranza di aver fatto una puntata utile, che sia utilizzabile e non semplicemente ascoltabile e poi dimenticabile, altrimenti significa che non ho personalità, ma voglio sperare che non sia così, almeno per le 15 persone che mi stanno guardando. Per tutti gli altri che invece sono in differita, condividete la puntata, ricordatevi che Daily Cogito vive delle condivisioni e se la puntata vi è risultata simpatica, no in realtà sincera, allora intorno a voi potrebbero esserci molte persone che necessitano di ascoltare queste parole, quindi fate conoscere il podcast alle persone lì fuori. E detto questo, io credo di aver completato l'argomento, sicuramente ci torneremo perché l'argomento in realtà è molto più vasto di così, ma credo di essere decisamente arrivato alla fine. Buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.